Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Quarta virtù teologale e quinta cardinale. Dai libri omonimi del padre Vincenzo Insolera. Voce di Franca Salerno.
Nella speranza siamo stati salvati. Così San Paolo nella lettera ai Romani. La salvezza dell'uomo è oggetto della speranza. Ma lungo i secoli la salvezza è stata considerata quasi impossibile, per approdare infine a una saggia meditazione dei Vangeli e delle lettere apostoliche. La Bibbia conosce parecchie gioie umane: quella della vendemmia, della mietitura, della messe, della fecondità. A queste gioie sane sono da aggiungere quelle dei grandi giorni, come l'incoronazione del re, la vittoria sui nemici, il ritorno dei prigionieri, le feste. La gioia del cuore è un elemento di santità. Dio condanna solo le gioie perverse. Quanto alla gioia della salvezza, se fosse da noi veramente compresa, riassumerebbe tutte le altre e le conterrebbe. Vediamo com'è stata analizzata la salvezza lungo le età. Sant'Agostino, siamo nel IV secolo, parla di massa di perdizione, per distinguerla da alcuni che si salvano rispetto alla maggioranza soggetta alla giusta vendetta di Dio. San Bonaventura, e siamo nel XIII secolo, dice che Dio agisce con giustizia quando condanna e rigetta. La salvezza è una grazia e la dannazione l'effetto dell'ordinaria giustizia di Dio. C'è di peggio. San Roberto Bellarmino, XVI secolo, ha delle similitudini terribili. Chi si salva somiglia alle poche ulive o alla poca uva che resta sugli alberi dopo la raccolta. C'è di peggio. Il cappuccino Francesco di Tolosa, XVII secolo, assicurava nelle sue prediche che solo il 10% degli uomini si salva. Il resto sarà buttato nel fuoco eterno. Eppure quei predicatori affermavano che Dio è buono, è misericordioso, è giusto, è pieno di tenerezza e di amore, ma concludevano male. Per fare uscire dai peccati credenti di quelle lontane cristianità, esageravano in maniera spesso grottesca. I cristiani diventavano tutti dei Barabba. Si dimenticavano di Maria Maddalena, dell'adultera, della peccatrice, di Zaccheo, del buon ladrone e delle folle che seguivano Gesù. Finalmente il gesuita palermitano Gravina pubblicò nel 1762 un libro in cui affermava che la maggior parte dell'umanità si sarebbe salvata. Ebbene, fu messo all'indice nel 1772 per lo scalpore che suscitò. Sull'aldilà non si possono dare percentuali finché si sta ancora sul nostro pianeta. Aprendo la Bibbia troviamo un insegnamento meraviglioso in merito alla salvezza. Cominciamo con Abramo, il padre dei credenti. Non volendo che anche i giusti fossero coinvolti nella distruzione di Sodoma e Gomorra, scongiurò Dio di risparmiare le due città se si fossero trovati in esse 50 giusti. Dio accondiscese benevolmente, ma Abramo non ne trovò nemmeno 10. Geremia vede il popolo scivolare nell'idolatria e vuole la conversione di Gerusalemme, ma anche lui, come Abramo. Informatevi, cercate nelle piazze, e se trovate un uomo, solo uno, che agisce giustamente e cerca di mantenersi fedele, io perdonerò a Gerusalemme, dice il Signore. Oimè, non ne trovarono. Ma apriamo San Luca. L'angelo disse ai pastori: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Simeone ora può morire in pace, perché i suoi occhi hanno visto la salvezza preparata davanti a tutti i popoli. San Paolo afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e che nessuno perisca. Vuol fare a tutti misericordia. La gioia d'essere salvati è un dono di Dio, una grazia. Non viene dalle nostre opere, viene da Dio. Le nostre opere sono un di più che si aggiunge al dono di Dio. Lo scenario del mondo e della sua storia si chiuderà nell'allegrezza eterna dei figli e delle figlie di Dio, riuniti attorno al Padre. La speranza cristiana non delude. Il grande banchetto nuziale è per tutti. Sani, ciechi, storpi, handicappati, diversi, sordi, zoppi, lebbrosi. Unica via verso la gioia resta sempre la salvezza. La gioia piena fa la creatura nuova della buona novella. Nella speranza siamo stati salvati.
Mio Dio, io sono contento perché sei la mia luce nell'oscurità della mia vita e sei la mia ricchezza nella mia povertà. Mio Dio, io sono contento perché tu mi hai tolto molto, ma mi hai lasciato molto ancora e sei sempre il Padre mio, il mio amico, il mio Salvatore, l'ospite divino del mio cuore. Tutto. Mio Dio, sono contento perché tu sei bellezza, bontà, verità, misericordia. Sei felicità eterna di quelli che ti amano. O buon maestro, ti ringrazio per tutto il bene che mi hai dato, per i benefici che possiedo ancora e per tutti quelli che attendo dalla tua tenerezza infinita in questo mondo e nella patria celeste.
Il buon umore, quarta virtù teologale, fede, speranza, carità e buon umore. E quinta virtù cardinale, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza e buon umore. Ma che cosa sono le virtù cardinali e che cosa è la virtù? La nozione di virtù è molto diffusa, anche se non si sa ben definirla. I vocabolari dicono che è una disposizione dell'uomo che lo porta a seguire il bene e a fuggire il male. Gli uomini non raramente la giudicano una realtà un po' noiosa che infastidisce per la nota di obbligo che comporta. Il filosofo Max Scheler ha scritto un libro dal titolo «Riabilitazione della virtù». La virtù deformata, come era quella degli scribi e dei farisei al tempo di Gesù, fu da lui definita ipocrisia. Presso i greci la virtù era indispensabile per essere un uomo colto, e presso i romani per essere un uomo maturo secondo natura. In dimensione cristiana, la virtù è amore, che si irradia in tutti gli spazi dell'esistenza, ed è dall'infinita bontà di Dio che l'uomo riceve la disposizione al bene e la repulsa al male. Le virtù sono molteplici, teologali, morali, cardinali, civili. Noi ci riferiamo solo alle virtù cardinali. Si dicono cardinali perché si riferiscono al cardine, arnese di ferro in forma di perno, su cui girano le imposte delle porte e delle finestre. In senso figurato, è un sostegno. Quindi queste virtù sono un sostegno all'esistenza umana. come i cardinali lo sono per il Papa e la Chiesa. Noi sosteniamo che il buon umore è una virtù cardinale per l'uomo e il cristiano, perché è tra i valori che fanno più umano e maturo l'uomo. Infatti c'è chi afferma che l'umorismo è il compagno di strada dell'intelligenza. E non è un uomo serio quello che non sa ridere e sorridere. Si dice pure che sorridere è segno di libertà. Un sorriso costa poco, ma rende molto. Il buon umore porta al buon senso e il buon senso porta al buon umore. Con queste riflessioni vorremmo aiutare ad entrare nei tempi nuovi. D'accordo, sono tempi difficili, insicuri, minacciosi. Però noi vi invitiamo ad entrarci e invitiamo noi stessi ad entrarvi con più fiducia ed equilibrio, richiamando un passo del libro dei Proverbi. Dio si ricreava con i figli dell'uomo. Ricordiamo anche un'esortazione di San Paolo: Dio ama chi lo serve con letizia e dà con gioia. Riflettiamo su due battute di santi. Teresa d'Avila diceva: Teresa sola non può far nulla. Teresa e la grazia di Dio possono fare molto. Teresa, la grazia di Dio e i soldi possono fare tutto. A San Francesco di Paola fu chiesto, siamo nel 500, se la morale permetteva di usare il belletto. C'era chi lo sconsigliava e c'era chi lo permetteva. Il santo disse: prendiamo una via di mezzo. Mettetene pure quanto vi piace, ma su una sola guancia. In definitiva, il buon umore e l'umorismo aprono il cuore a un sorriso sereno. La malinconia e la tristezza sono invece un tarlo che rode l'uomo e gli toglie la gioia di vivere. Parlando del regno di Dio o del regno dei cieli, noi diciamo che è regno di giustizia, di pace, di amore. Definizione incompleta, perché San Paolo scrive ai Romani: il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ed è da integrare anche il detto di San Benedetto: non solo ora et labora, ma anche et gaude, vale a dire prega, lavora e gioisci.
Penso, o Signore, che tu forse ne hai abbastanza della gente che parla sempre di servirti con piglio da condottiero, di conoscerti come un professore, di raggiungerti con regole sportive e di amarti come si ama nel matrimonio. Un giorno tu non avesti voglia d'altro e hai inventato Francesco e ne hai fatto il tuo giullare. Lascia che anche noi inventiamo qualcosa per essere gente allegra, che danza la propria vita con te.
Franca Salerno ha proposto Il buon umore, quarta virtù teologale e quinta cardinale, dai libri omonimi del padre Vincenzo Insolera. Voci recitanti: Monia Parente e Gaetano Lizio.